Voce Giornale, notiziario di Radio Voce Camuni.
Bentrovati ai nostri ascoltatori da Linda Bressanelli, eccoci a una nuova edizione del Voce Giornale. Sempre più controlli come preannunciato ad Arfo Boario Terme, una settimana fa l'episodio ai danni del kebab in centro per mano di un gruppo di minorenni che aveva fatto discutere cittadini e istituzioni sul livello di sicurezza della città, soprattutto nei luoghi della Movida. Ecco che nella notte tra sabato e domenica i carabinieri del nucleo radiomobile di Breno hanno svolto un servizio rinforzato di controllo del territorio proprio ad Arfo Boario Terme, con particolare attenzione alle zone più gettonate dai giovani, come richiesto anche dal comune. Sette le pattuglie impegnate che hanno identificato circa 150 ragazzi, eseguiti diversi controlli con l'etilometro che hanno portato al ritiro di 3 patenti di guida. Il tasso più alto è stato rilevato su un cinquantenne del posto che aveva un valore di 1,54 grammi per litro. La sua auto è stata sequestrata per la successiva confisca. Un altro conducente, trovato positivo all'etilometro, aveva anche la patente scaduta. Il terzo invece è stato risultato positivo all'alcol test e a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di una dose di cocaina nascosta nel portafogli. I controlli sulla Movida proseguiranno durante tutti i prossimi weekend. Vedranno impegnate anche le componenti specialistiche dell'arma. Lo scopo è quello di consentire ai giovani di divertirsi nel rispetto dei loro stessi coetanei e delle persone residenti nel centro di Boario. Da Temù e Villa da Legno arriva un'altra testimonianza che si aggiunge a quella del cane da caccia dilaniato da un branco di lupi diffusa nelle scorse ore, ripresa dai nostri notiziari. Alcune famiglie allevano greggi di pecore in questa zona e Americo Belotti, per tutti Ame, ha contattato la nostra redazione per raccontare con rammarico e rabbia che il suo gregge, in origine composto da 60 capi, si è ridotto a 15 pecore a causa appunto della presenza del lupo nella zona. 2 anni fa l'orso in primavera mi aveva ucciso 10 pecore, ci ha detto. Ora ci sono i lupi che si stanno avvicinando sempre più al paese. Mi sono rimaste solo poche pecore che sarò costretto a chiudere in un recinto, ma non è detto che il lupo non riesca a entrare. La famiglia Belotti non è una famiglia di pastori, ma il gregge è una sorta di lascito che si tramanda di padre in figlio. Lo smacco quindi è maggiore. La forestale è salita per i rilievi e ha confermato che le pecore che erano state dilaniate dai lupi, ma nessun risarcimento è stato riconosciuto a causa dei pochi fondi disponibili, ci ha detto ancora Belotti. Nella zona sopra Villa da Legno, ma anche vicino a Pezzo, alcuni esemplari sono stati avvistati e anche immortalati dalle fototrappole. La gente inizia ad avere paura quando passeggia nei boschi. Inoltre i pascoli e i prati ne risentono, le pecore li tenevano puliti e in ordine. La presenza dei branchi sta frenando l'attività degli allevatori, che si sentono abbandonati dalle istituzioni e continuano a ribadire che nelle nostre piccole vallate la convivenza con il lupo non è possibile. Il 18 dicembre è in programma l'elezione del nuovo consiglio della provincia di Brescia. Sabato mattina sono state presentate le 2 liste che si sfideranno. In totale la sfida sarà su 32 candidati, 16 per lista, una di centrodestra e una di centrosinistra. Il centrosinistra ha lavorato a una lista unitaria, un risultato raggiunto con l'obiettivo di ottenere il pareggio con la maggioranza garantita dal voto del presidente Alghisi, il cui mandato scadrà tra un anno perché il rinnovo del Consiglio provinciale è disallineato rispetto al voto del presidente. Centrodestra ha confermato nome e simbolo della scorsa tornata, quella del 2019. Centrodestra in provincia, il nome della lista che punta a eleggere 9 consiglieri, visto che negli ultimi 2 anni molte amministrazioni pesanti con parecchi voti hanno cambiato colore, conquistate dal centrodestra, ovvero Lumezzane, Orzinuovi, Conceso, Rezzato, Iseo. 5 nomi della Lega, poi 4 nomi di Fratelli d'Italia, 3 di Forza Italia. quanto al centro-sinistra ci sono 16 nomi in lista, metà sono del PD, a partire dai consiglieri provinciali uscenti Bazzani, Ferrari e Scaglia. La sinistra punta sulla riconferma di Apostoli, Brescia per passione schiera Bressanelli, tra le componenti civiche Vizzardi, sindaco di Chiari, sostenuto dalla rete civica bresciana. In lista anche il vicepresidente uscente Galperti. Si voterà il 18 dicembre dalle 8 alle 20 nell'unico seggio allestito al CFP Zanardelli di Via Gamba a Brescia. Non voteranno i cittadini, ma i 2572 sindaci e consiglieri comunali bresciani con il meccanismo del voto ponderato. Ciascun amministratore sarà proporzionale alla grandezza del proprio comune con il suo voto. I municipi bresciani sono stati divisi in 5 fasce demografiche. Il voto degli amministratori dei paesi più piccoli con meno di 3.000 abitanti peserà 12 voti ponderati, quello dei consiglieri comunali del capoluogo varrà ad esempio 485 voti ponderati. L'assessore regionale Davide Caparini è risultato positivo al Covid. A quanto si apprende da fonti di Palazzo Lombardia, dopo l'esito positivo del tampone di Caparini, martedì si svolgeranno i test molecolari al Pirellone su consiglieri e personale, come richiede il protocollo. Uno screening che dovrà essere ampio e quindi non ci sarà motivo per non tornare in aula lunedì. Ogni consigliere che ha lavorato nell'aula avrà la possibilità di effettuare questo test molecolare su base volontaria proprio in consiglio regionale. La notizia della positività dell'assessore di origine comune è emersa durante il dibattito in corso a Milano sulla nuova legge sanitaria in consiglio regionale, consiglio che tornerà a riunirsi come previsto per iniziare il voto sulla legge di revisione della sanità. Tutto pronto ad Arfoborio Terme per la presentazione in anteprima nazionale de Il Rinascimento in Valle Camonica, il libro curato da Vittorio Sgarbi con prefazione di sua sorella Elisabetta per la casa editrice La Nave di Teseo. Grazie all'ondata di entusiasmo di tutti coloro che si sono iscritti appena saputa la notizia, l'evento che si tiene nella Sala 1 del Cinema Garden è andato subito sold out. Per permettere a chi non potrà seguire in presenza un'anteprima nazionale tanto importante per la Valle Camonica, la comunità montana, il distretto culturale e Oltre Confine Festival hanno deciso di mandare in onda la presentazione integrale in TV e sui social. Non sarà in diretta, ma andrà in onda mercoledì 1 dicembre alle 19.35 su Teleboario o sulle pagine Facebook di Oltre Confine Festival e di Valle Camonica Cultura. Nel volume, in libreria già dall'11 novembre scorso, Sgarbi guida il lettore alla scoperta o riscoperta dei grandi tesori della valle, dal coro nel santuario dell'Annunciata di Piancogno, opera con cui Dacemmo introduce in Valle Camonica la sensibilità rinascimentale, fino agli affreschi del Romanino a Pisogna, nella chiesa di Santa Maria della Neve. Un viaggio nelle meraviglie dell'arte e della storia di un territorio custode di bellezza che vale la pena di compiere perché, come ha detto lo stesso Sgarbi, non può dire di conoscere l'arte lombarda e neppure la violenza di Caravaggio chi non conosce l'arte della Valle Camonica. Panorami da cartolina, quelli che si possono ammirare dopo le nevicate di sabato notte e di domenica mattina. Anche in Valle Camonica, fino a 700 metri circa, la neve ha ufficialmente aperto le porte all'inverno. Un buon inizio per i comprensori sciistici. Dal Tonale fino a Ponte di Legno e Temù, i fiocchi hanno fatto accumulare parecchi centimetri di neve fresca. Lo stesso a Borno, che ieri si è svegliato avvolto dalla coltre bianca, e a Monte Campione, che ha già annunciato l'apertura delle piste per sabato prossimo. Imbiancate anche le piste del comprensorio di Aprica e Corteno. Nelle prossime 48 ore le nevicate si attenueranno fino a cessare, ma le basse temperature permetteranno agli operatori di integrare con la neve artificiale per preparare al meglio le piste per il prossimo fine settimana e per l'immacolata data tradizionale di riavvio della stagione. Sembra davvero tutto pronto quest'anno dopo una stagione, quella passata senza sci, che aveva tenuto sulle spine per mesi un intero comparto. Il calcio finisce in parità tra US Brenno e Castellanzese, un punto per la squadra granata significa 12° posto in classifica e 15 punti in totale. Ottimo il primo tempo per i Camuni che sono passati in vantaggio al Tassara con la rete di Brancato di testa su corner di Mauri al 35°. Appena iniziata la ripresa però è arrivato il pareggio di Mandelli, ci sono state alcune occasioni nel secondo tempo per il Brenno che non l'hanno però portato alla vittoria. La prossima domenica si andrà a Monza per il match contro il Leon che ha un solo punto di vantaggio sulla squadra di Tacchi Nardi. In tutto sono 5 le giornate che il Brenno dovrà affrontare prima di Natale, si giocherà anche all'Immacolata quando al Tassara sono attesi i bergamaschi della Real Calepina. Anche le squadre comuni del campionato dilettanti sono scese in campo domenica. Il Darfo è stato sconfitto in casa dal Vobarno 1-3 con rete di Berta, seconda sconfitta consecutiva dei ragazzi di Inversini che domenica prossima saranno ancora sotto pressione contro un avversario come il Lumezzane. A Piancamuno invece i padroni di casa hanno vinto per la prima categoria 3-0 conquistando altri 3 punti nella classifica. Settimi gli autori dei gol sono Prandini, Saviori e Poiatti. In seconda categoria il Biano vince 2-1 contro il Concesio Sant'Andrea con reti di Gazzoli e Felappi. Con lo stop di Gussago Sanzeno per maltempo, la vetta della classifica va alla squadra di Trovadini a parità di punti con il Concesio ma con una migliore differenza di reti. 5 gol segnati dall'Edenesine, sempre in seconda da Guarinoni, Belli, Taboni, Lafranchi e Menolfi. 2 le reti incassate per i gialloblu, quindi la sesta vittoria in campionato che vale il 5° posto in classifica. La Nuova Camuni invece non ce la fa nemmeno stavolta, battuta 2-4 dal Castelmella, rimane fanalino di coda con 5 punti. In terza l'Artogne viene travolto 1-4 dalla Padernese, rimane penultimo in classifica a 4 punti. Le segnalazioni che riguardano la viabilità a Paspardo da lunedì 29 novembre fino al 31 marzo, dalle 8 alle 17 nella via centrale del paese si viaggerà a senso unico alternato regolato da semaforo. Ci sarà anche il divieto di sosta, questo per consentire lavori di manutenzione straordinaria con interramento della linea media tensione a 15.000 volt e opere accessorie. A Piancamuno dalle 8 del 29 novembre fino alle 18 del 10 dicembre per lavori di manutenzione dell'acquedotto comunale, senso unico alternato regolato da movieri o semaforo, divieto di sosta, limite massimo di velocità 10 km orari sulla strada intercomunale Piancamuno-Montecampione denominata via Valle Roncaglia in località Fane, dal civico 33 al civico 39. Per lavori di manutenzione della strada intercomunale Ceto Braone Niardo, il comune ordina fino al 23 dicembre il senso unico alternato regolato da semaforo in via Rivea dal bivio con via Gaz al bivio con via Per. Rimane la deviazione lungo la 294 all'altezza di Darfo Barrio Terme all'uscita dalla statale 42 per la realizzazione della cosiddetta rotonda del Castellino, chiuso al transito lo svincolo dal chilometro 58,7 in direzione via Valeriana, zona artigianale, fino al 31 marzo 2022. Le auto dovranno, lungo il percorso alternativo, raggiungere la zona della rotonda di via San Martino nei pressi della caserma dei Vigili del Fuoco. Il meteo lunedì cielo sereno poco nuvoloso, precipitazioni assenti, temperature in calo con minime attorno a meno 2 gradi, massime a 8, zero termico a 1000 metri, venti deboli. I funerali di oggi a Fraine presso il cimitero alle 10, i funerali di Angelo Zanardini, 93 anni, a Brenno in Duomo alle 15, i funerali di Carla Molina, vedova Luoni, di 90 anni, si proseguirà poi per la tumulazione nel cimitero di Cairate, in provincia di Varese. Il 29 novembre la chiesa ricorda San Francesco Antonio Fasani, sacerdote, San Bernardo di Nazareth, San Saturnino e Sant'Egevino. A chi festeggia l'onomastico vanno come sempre i nostri auguri. Ed è tutto, il Voce Giornale termina qui, grazie per l'attenzione, a risentirci.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.